State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo soprattutto di calcio, visto che dopo la sosta per le nazionali è ripresa la Serie A, ma anche perché nel fine settimana è scattata l'edizione 24-25 della A-League, il campionato australiano. Da un under poi è andata in scena anche la tappa del moto mondiale a Phillip Island, mentre proprio poco fa si è concluso il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Pertanto parleremo anche di motori assieme al nostro bene amato Dario Castaldo. Ciao Dario.
Basta che non mi fai parlare di Six Kings Slam in Arabia Saudita e di
e dei soldi che hanno preso.
No, basta, veramente. C'è stata un'eco ingiustificata per un'esibizione, verrebbe da dire, solo perché a vincerla è stata...
Ma ne stai parlando, quindi?
No, ma sto spiegando perché non ne parleremo, perché viceversa, addirittura ieri sul Corriere della Sera c'era il live score, cioè punto per punto di un'esibizione. Mettiamoci un punto noi sulla vicenda e parliamo viceversa di calcio
altro.
E successivamente anche di motori.
Allora, intanto iniziamo dalla Serie A con i risultati maturati nel weekend e quindi gli aggiornamenti della classifica.
Allora, cominciamo da questa giornata numero 8 che si è aperta con il pirotecnico pareggio per 2-2 sotto la pioggia, in realtà tra Genoa e Bologna, pari anche tra Como e Parma 1-1. Nel sabato italiano il Milan ha battuto l'Udinese per 1-0 e la Juventus ha battuto la Lazio per 1-0. Dopodiché nella domenica italiana a Empoli, Napoli batte Empoli 1-0, a Venezia Atalanta batte Venezia 2-0, a Lecce Fiorentina batte Lecce 6-0, Cagliari-Torino 3-2, poco fa allo Stadio Olimpico di Roma l'Inter ha battuto la Roma per 1-0. La giornata si chiuderà all'alba di domani con la sfida del Bentegodi tra Verona e Monza. In classifica, dopo 8 giornate, in testa il Napoli con 19 punti, resta in scia l'Inter a quota 17, poi Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13 punti, così come l'Udinese, poi Torino 11, Roma e Empoli 10, a 9 punti ci sono Verona, Bologna, Como e Cagliari, quindi Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, chiudono Monza e Venezia quota 4.
E iniziamo quindi la carrellata dal Napoli, che ad Empoli ha affrontato non poche difficoltà, ma come ci hai detto alla fine è riuscito a conservare la testa del campionato.
Sì, Napoli che nelle ultime 7 di campionato ha messo insieme 6 vittorie e un pareggio, in questo lasso di tempo ha subito appena 2 reti, c'è stata anche una partita di Coppa Italia contro il Palermo, dunque ha registrato sicuramente la difesa, la formazione partenopea di Antonio Conte, che è andata a vincere ad Empoli dopo un primo tempo sofferto nel quale anzi sugli scudi c'era stato il portiere di riserva Caprile, poi nella ripresa a decidere la sfida dopo 18 minuti è stato un rigore piuttosto contestato, assegnato per un tocco discutibile su Politano, poi il rigore è stato trasformato da Kvaratskhelia. Ha sottolineato le insidie rappresentate dalla trasferta di Empoli il tecnico del Napoli Antonio Conte, il quale ha ribadito che se lui mette le mani avanti, se lui sottolinea che la rosa non è probabilmente da scudetto, è perché proprio ogni partita e ogni vittoria vanno sudate. Ascoltiamolo.
Quindi qui ad Empoli non aveva fatto nessuno un gol e quindi c'erano tantissime insidie. Sicuramente non mi è piaciuto il primo tempo,
sia in fase di possesso che la fase di non possesso. Il secondo tempo
totalmente diverso, penso che il secondo tempo abbiamo meritato di passare in vantaggio. È stata una partita equilibrata, dove se l'Empoli fa gol al primo tempo non c'è niente da dire. Non perché io mi voglia nascondere o che cosa, anche perché ho 30 anni e passa di calcio alle spalle. So che noi stiamo costruendo una base, stiamo cercando di portare e costruire una base solida per arrivare ad essere ambiziosi. Oggi noi ogni partita che facciamo e lanciamo dobbiamo festeggiare perché è sempre sudata.
Queste le parole di Antonio Conte, poi si è scagliato contro l'arbitraggio, il direttore sportivo dell'Empoli Roberto Gemmi, qua l'ha sottolineato che essendo l'Empoli una piccola squadra si parla poco del rigore appunto assegnato al Napoli e che ha determinato la sfida, viceversa si è parlato tantissimo delle decisioni arbitrali nelle altre partite della giornata.
E insomma, le fatiche del Napoli le abbiamo un po' raccontate, ma non è stata l'unica il Napoli a vincere di misura in questa ottava giornata di campionato. Stessa sorte a Juve e Milan, e in entrambi i casi ancora una volta non sono mancate le polemiche.
Ah, tantissime, tantissime, infinite. In una giornata del genere si potrebbe parlare soltanto delle polemiche arbitrali. Dicevi della Juventus che ha battuto la Lazio per 1-0 a decidere la partita, 5 minuti dal termine, un'autorete di Hill. Però la Lazio ha giocato in 10 uomini per oltre 70 minuti, espulsione di Romagnoli che ha fatto a sua volta discutere, come ha fatto ancora più discutere la mancata espulsione di Douglas Luiz per un colpo rifilato a Patrick. Le immagini non chiariscono se si possa parlare di pugno, fatto sa che sugli sviluppi di quell'azione poi la Juventus, che come detto aveva giocato quasi tutta la partita in superiorità numerica, ha trovato l'autorete di Mario Chila che ha deciso il match. Più in generale la Juventus comunque è tornata a vincere in casa, situazione nella quale in questo inizio di campionato aveva stentato con pareggi contro la Roma, contro il Napoli e contro il Cagliari, proprio sulle difficoltà affrontate in questo inizio di campionato tra le mura amiche. Ascoltiamo le parole dell'allenatore, della vecchia signora, Thiago Motta.
È chiaro che abbiamo affrontato in casa la Roma, che ha una buonissima squadra, abbiamo affrontato il Napoli, che ha una buonissima squadra. Con la Roma è stata una partita complicata perché loro hanno giocato molto bene, con il Napoli abbiamo dominato tantissimo il Napoli senza creare occasioni di gol importanti, però l'abbiamo dominato in casa. Il Cagliari le abbiamo dominato e abbiamo creato tanto per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto e l'abbiamo pagato alla fine. Oggi abbiamo avuto un grande equilibrio sia nella fase difensiva con l'offensiva. È chiaro che poi la Lazio, rimanendo in 10, abbiamo alzato la nostra squadra, abbiamo creato un po' di più con difficoltà sicuramente, perché ripeto, abbiamo affrontato una buona squadra, noi dobbiamo migliorare sicuramente, però è una vittoria importante, una vittoria meritata quella di stasera.
Queste le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus. Viceversa, la Lazio ha protestato mandando ai microfoni di DAZN il suo direttore sportivo Angelo Fabiani, il quale in relazione alla mancata espulsione di Douglas Luiz ha parlato addirittura di male del calcio, specificando che si riferiva alla interpretazione di alcuni episodi da parte dei cosiddetti varisti, cioè gli arbitri addetti all'on-field review, al VAR. Ascoltiamolo.
Evidentemente stessi episodi, stesse situazioni hanno una difformità di giudizio che sono sotto gli occhi di milioni di tifosi. Douglas dà un pugno a Patrick, lo si vede, vengono fuori altre immagini e dice sì, effettivamente c'è una condotta antisportiva e violenta. Quella è un'espulsione tutta la vita. E allora mi domando, il VAR chiama il fallo di Romagnoli e però poi non chiama una condotta violenta di Douglas su Patrick, e c'è una difformità, e questo è il male del calcio, non della Lazio. Io non sto rivendicando un qualcosa questa sera la Lazio, perché la Lazio questa sera è uscita a testa alta, si riprenderà contro tutto e tutti, però ecco, direi anche agli organi preposti che chi sbaglia evidentemente si dovrà prendere pure un po' di riposo, sennò qui non si finisce mai.
Questo è un estratto del lungo discorso del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni dei media presenti allo Juventus Stadium dopo il match. Viceversa si è limitato a parlare della partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni, il quale tutto sommato si è detto soddisfatto per il modo in cui la sua squadra ha affrontato una trasferta così complicata, come detto, per di più con un uomo in meno per oltre 70 minuti.
È un'ulteriore crescita, anche se ci dispiace per i tifosi, per la squadra, ma è stata una partita veramente su cui portarci a casa qualcosa, non usciamo a mani vuote da qua, assolutamente.
Insomma, queste le parole di Marco Baroni. Parlavi dell'altra big che nel sabato italiano ha vinto di misura, ovvero 1-0, ovvero il Milan, che ha avuto la meglio dell'Udinese, anche questa partita nella quale tra cronaca e casi da moviola il discorso sarebbe estremamente lungo. In questo caso, se non altro, anche il Milan si è sentito defraudato avendo giocato a lungo in 10 uomini per l'espulsione di Reinders dopo 29 minuti, espulsione anche in questo caso piuttosto severa, quando la formazione di Fonseca era già in vantaggio per 1-0 grazie al gol del nigeriano Chukwueze su assist di Pulisic. Poi con il Milan in 10 uomini l'Udinese ci ha provato nel secondo tempo, in particolare aveva trovato con Cabaselle al 95esimo il gol del pareggio, che poi è stato annullato per un fuorigioco direi millimetrico, che anche in questo caso ha fatto molto ma molto discutere. Intanto ascoltiamo il commento del match con delle rare parole a caldo in italiano dello statunitense Christian Pulisic.
Sì, dobbiamo prendere questa partita e prendere un po' di la fiducia e continuiamo così e sì, vinciamo tante partite.
Lo promuoviamo per l'Italia. Vabbè, dai,
ci ha provato, dai, questo è sempre apprezzabile.
Dai, non è stato neanche editato, proprio ha risposto così. Bravo Christian Pulisic. Viceversa, e tra l'altro questo è un estratto ascoltabile, ma ci sono tanti non ascoltabili, zeppi di parole non radiofoniche, il tecnico del Milan Paolo Fonseca si è detto soddisfatto della reazione dei suoi e si è voluto togliere il sassolino dalla scarpa nei confronti di chi nell'ambiente rossonero ma anche tra i giornalisti aveva sottolineato più volte come mancasse lo spirito di squadra, come a lui mancasse la leadership e come tanti giocatori non fossero contenti di essere guidati dal tecnico portoghese. Ascoltiamo.
La partita ha avuto due parti. Una parte fino al 30° minuto, quando abbiamo preso il cartolino rosso, in che abbiamo fatto 30 minuti contro una squadra forte che sta facendo un gran campionato. Abbiamo fatto 30 minuti di grande personalità, di grande qualità di gioco, vicino a quello che io voglio essere in questo Milan. E dopo del cartolino rosso è stata una partita di spirito di squadra in cui abbiamo sofferto insieme. Se ha qualche dubbio di che questa squadra è insieme, è unita, oggi abbiamo guardato una dimostrazione di unità, di lavoro insieme, di spirito di squadra. E per me è quello che io sono, è più importante. Io sono molto molto soddisfatto.
Insomma, spirito di squadra che ha consentito al Milan, assieme al fuorigioco millimetrico che ha portato il VAR a non convalidare il gol del pareggio dell'Udinese, ripeto, insomma, ha consentito al Milan di tenere il passo delle big, di vincere in casa 1-0 contro l'Udinese.
E delle big abbiamo raccontato più o meno tutto, all'appello manca soltanto il big match di giornata, ovvero quello tra Roma e Inter, conclusosi meno di un'ora fa allo Stadio Olimpico. Com'è andata?
È andata esattamente come le altre, cioè così come il Napoli ha vinto 1-0 a Empoli e Juventus e Milan hanno vinto per 1-0 le loro partite del sabato, anche l'Inter ha vinto 1-0 in questa giornata. Nel segno del cortomusismo all'Olimpico ha deciso una rete segnata da Lautaro Martinez nel secondo tempo, rete che ascoltiamo nel racconto di DAZN a cura di Pierluigi Pardo. L'estratto dura 30 secondi e c'era ancora la Roma in attacco, quindi proprio un contropiede rapidissimo deciso poi dalla rete del capitano nerazzurro. Ascoltiamo.
Battuta con il destro in mezzo, Sommer con un pugno solo allontana, Zaleski alla caccia del pallone, la mette giù bene, rischia qualcosa sull'arrivo di Frattesi, non c'è fallo, si gioca e allora occhio a Frattesi, c'è Di Marco dall'altra parte, scoperta la difesa della Roma, Frattesi può accompagnare il movimento, Dybala deve andare a chiudere sull'altro lato, alla fine Lautaro! Per l'1-0 Inter ha colpito Lautaro sulla ripartenza nerazzurra, Dybala si era immolato con la diagonale, la Roma per un attimo aveva recuperato il pallone, Lautaro però di rapidità e poi di tecnica fa 1-0.
1-0 per l'Inter, che ha avuto delle difficoltà dopo una buona prima mezz'ora, ha pagato due infortuni, quelli di Çalhanoğlu e di Acerbi, che hanno costretto Simone Inzaghi a operare due sostituzioni nella prima mezz'ora di gioco. Poi, come detto, nella ripresa è arrivato il gol decisivo del capitano dei campioni d'Italia, rete trasformata al 15° del secondo tempo. Anche qui ci sarebbero state delle polemiche arbitrali per un mancato rosso a Brian Cristante, ma insomma alla fine è stata comunque l'Inter a vincere, Inter che alla fine è stata salvata dal portiere Sommer. Ascoltiamo su questa sfida le parole dell'allenatore della Roma, Ivan Juric.
Penso che siamo iniziati timorosi, non mi sono piaciuti i primi 15 minuti, dopodiché abbiamo fatto molto molto bene fino a gol, no? Il gol veramente è stato un incidente, in queste partite lo paghi caro, però secondo me a lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni, non le abbiamo sfruttate, secondo me anche abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente, e regalato gol in una gara così veramente è un peccato, perché la squadra ha fatto una ottima gara, bisogna sicuramente alzare il livello di qualità negli ultimi metri, essere ancora più pericolosi. Poi con Inter non è facile, però penso che questa sera abbiamo veramente limitato Inter quasi su tutto, fatto una partita molto seria, è un grandissimo peccato secondo me.
Insomma, queste le parole dell'allenatore croato della Roma, Ivan Juric.
E ora ci prendiamo una brevissima pausa, meno di 2 minuti, e poi torneremo qui in diretta, sempre su SBS, per proseguire il racconto degli incontri dell'ottava giornata di Serie A. Otto e 51 di questo lunedì 21 ottobre, siete in compagnia di Massimiliano Gugole e di Dario Castaldo. Ora proseguiamo con il racconto della 8ª giornata del campionato di Serie A. Abbiamo parlato dal finire di incontri in cui si è segnato davvero pochissimo, non così ha fatto invece la Fiorentina, che ha rifilato ben 6 gol a Lecce, e poi anche l'Atalanta ha vinto piuttosto comodamente a Venezia. Raccontaci.
Eh sì, entrambe cominciano ad affacciarsi nei piani alti del la classifica dopo un inizio di campionato un po' stentato. Molto bene la Viola, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite giocate e che è andata a vincere 6-0 a Lecce contro i Salentini, che nelle ultime 3 gare non hanno segnato, hanno incassato 10 gol. In questo caso, dopo un inizio così, un fuoco di paglia, lo ha definito l'allenatore del Lecce Gotti, la Fiorentina ha dilagato con la doppietta di Cataldi, prima doppietta dell'ex laziale in Serie A, doppietta di Colpani, anche lui era finito sul banco degli imputati per un inizio di stagione non all'altezza delle aspettative, non segnava da 14 giornate l'ex fantasista del Monza. Poi nella ripresa hanno segnato anche Beltran e Parisi. Difficile trovare una spiegazione per l'allenatore dei Salentini Luca Gotti, il quale ha parlato di incubo e ha chiesto scusa senza nessun accenno di retorica ai tifosi, agli appassionati di calcio, per la prestazione della sua squadra. Ascoltiamolo.
L'inizio della partita è stato un po' un fuoco di paglia, poi tutto è andato nella direzione sbagliata e alle difficoltà non si è più riusciti a reagire. Abbiamo dimostrato debolezza, poca personalità, una partita che si è trasformata in un incubo con un risultato credo il più penalizzante della mia carriera, che pure momenti di difficoltà ne ho passati a iosa, insomma. Credo che l'unica cosa veramente sensata da parte mia sia quella di chiedere scusa agli appassionati, ai nostri tifosi, e con la promessa di mettere tutto quello che c'è a disposizione per la ricerca delle soluzioni e di una via migliore.
L'allenatore del Lecce Luca Gotti, dopo la sconfitta in casa per 6-0 contro la Fiorentina, ha opposto una resistenza ben più solida il Venezia all'Atalanta, ma i bergamaschi sono comunque andati a vincere al Penso per 2-0 con un gol per tempo di Pasalic, una girata sotto porta dopo 7 minuti ad aprire le marcature, dopo la traversa colpita da Lukman nel primo tempo. Poi l'Atalanta ha raddoppiato nella ripresa con uno splendido scavetto di Matteo Retegui, che continua a segnare in campionato e in nazionale. L'Italia argentina è arrivato a 8 gol in 8 partite, questo come detto altamente spettacolare. Allora, proprio sull'attaccante della Dea, che è arrivato all'ultimo momento a Bergamo dopo l'infortunio di Scamacca, ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.
Sì, Sicuramente Retteghi sta dimostrando del grande valore e secondo me sta crescendo ancora, l'ho detto altre volte, margini, può aumentare ancora di più ad esempio il gioco in profondità, ma le basi ci sono sempre state. Il gol di oggi è un gol di grande qualità, io credo che lui possa ancora crescere in questo momento, più che il sottoscritto penso che la squadra è quella che lo mette anche nella condizione migliore per esaltare le sue caratteristiche, questo sì, perché questa è una squadra che da sempre insomma mette i propri attaccanti nelle condizioni migliori. Se devo fare un po' d'appunto oggi è che davanti siamo stati un po' meno efficaci di quello che potevamo essere, però va bene così.
Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
E stiamo arrivando in conclusione, Dario, cos'altro è successo di rilevante nella giornata?
Allora, il 21 ottobre, qui almeno in Australia, mentre il 21 settembre, esattamente un mese fa, il Torino era in testa al campionato. Da allora 3 sconfitte consecutive per la formazione di Vanoli, che ha perso in casa 3-2 contro la Lazio, ha perso in trasferta 3-2 contro l'Inter e adesso ha nuovamente perso in trasferta di nuovo 3-2 contro il Cagliari, partita che i sardi avevano aperto con un gol su punizione di Viola che i Granata erano riusciti a ribaltare con un colpo di testa di Sanabria e poi un tiro da fuori di Linetti prima che nell'ultimo quarto d'ora il Cagliari trovasse 2 reti, il colpo di testa di Palomino e poi soprattutto la marchiana autorete di Saul Coco per il 3-2 definitivo. Dunque il Toro si lecca le ferite, il Cagliari esulta perché con questo successo sono 7 punti conquistati dalla formazione di Davide Nicola nelle ultime 3 partite. Allora ascoltiamolo, l'allenatore degli Isolani.
Noi abbiamo sempre avuto una produzione di gioco buona, il punto è che nelle prime partite raccoglievamo davvero molto poco, adesso è un periodo che ciò che creiamo raccogliamo, è frutto del lavoro, è frutto magari del momento, è frutto della conoscenza tra di noi e quindi della capacità magari anche individuale di conoscere le caratteristiche del compagno, oltre che al progetto tattico, e quindi più si lavora è chiaro che più le cose riesce a farle, spero, in un modo migliore.
Queste le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, che è in serie positiva. Non si può dire altrettanto del Parma che ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo, ma che nelle ultime 6 partite ha ottenuto appena 3 punti, se non altro a Como, come detto, è arrivato un pareggio esterno dopo un bellissimo tacco di Bonny, l'attaccante del Parma, un gol alla Bettega che ha aperto le marcature dopo 20 minuti prima che Nico Pass, che alcuni, segnate questo nome, Massimiliano, alcuni indicano già con un futuro pallone d'oro, un erede, l'ennesimo erede di Lionel Messi, trovasse il suo primo gol in Serie A, gol che poi ha determinato l'1-1 finale, nonostante ci siano stati occasioni e pali da una parte e dall'altra. Alla fine ascoltiamo le parole dell'allenatore dei Ducali, Fabio Pecchi, al quale dice sì, forse avremmo potuto anche vincerla questa partita, ma intanto in questa situazione è meglio smuovere la classifica e accontentarci di questo punticino.
Sempre meglio dire meglio pareggiare che perdere, oppure tante altre cose. Chiaro, va analizzata nel complesso e il secondo tempo ho avuto la sensazione, sì è vero che la partita si era un po' aperta, però riusciamo a tenere più sotto controllo non solo Cutrone ma anche Nico Paz e quindi avevo la sensazione dal campo che i miei fossero più padroni del campo e anche delle situazioni. Un guizzo poteva rompere la partita, non c'è stato. Contenti del risultato.
2-2, si è trattato di pareggio anche tra Genoa e Bologna con i Felsinei che avevano trovato il doppio vantaggio con Orsolini e Odgaard prima che la doppietta di Pinamonti negli ultimi 20 minuti probabilmente non soltanto regalasse il punto al Genoa ma salvasse anche la panchina di Alberto Gilardino. Ascoltiamolo, l'allenatore del Grifone.
Che fatica, che emozioni mi hanno dato i ragazzi oggi, perché io credo che dopo aver preso il secondo gol, forse nel miglior momento nostro, era possibile anche non riuscire a trovare un episodio favorevole. Invece i ragazzi sono stati grandi perché abbiamo mantenuto equilibrio pur cambiando tanto e abbiamo mantenuto consapevolezza. Quello che avevo chiesto ai ragazzi era di stare dentro la partita in qualsiasi momento e qualsiasi situazione potesse accadere. Ecco, in settimana avevo chiesto questo perché arrivavamo comunque da delle sconfitte anche pesanti, quindi anche moralmente potevamo accusare il colpo, e invece oggi c'è stata una grande reazione da parte di tutti.
Insomma, la soddisfazione di Alberto Gilardino per questo punto sofferto conquistato in casa contro il Bologna. C'è un altro ex campione del mondo la cui panchina è a rischio, Alessandro Nesta, match all'alba di domani tra Verona e Monza. C'è un altro che verrà a breve in Australia, ve ne parleremo nella seconda ora di trasmissione. Per ora è tutto per quanto riguarda la prima. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi torniamo per rimanere insieme fino alle 10, a tra poco.
Gli fai tu gli auguri, Dario? 21 ottobre, quindi direi oggi, sì. Perlomeno in Italia sarà presto. E oggi veramente c'è la grande scelta di compleanni molto variegati. C'era Alfred Nobel, che vabbè, non possiamo più farglieli, Benjamin Netanyahu, Kim Kardashian, insomma tantissimi oggi. È un compleanno pieno, ma l'abbiamo dovuto fare appunto a Riccardo Fogli con questa canzone che in tanti ricorderete. Ma Dario, non sei venuto qui a fare i compleanni e fare gli auguri, giusto?
No, ho apprezzato come comunque sei riuscito a fare quella chicane su Netanyahu. Sì, no, parliamo di calcio perché c'è ancora un discorso da concludere, anzi addirittura tre discorsi da concludere. Cominciamo dalla Serie B nella quale comincia a fare sul serio il Sassuolo, ma anche la nuova Sampdoria di Sottile. Entrambe hanno vinto in trasferta segnando 5 gol, il Sassuolo a Brescia 5-2, la Samp a Cesena 5-3, e quindi cominciano a scalare la classifica, in testa alla quale c'è sempre il Pisa che ha vinto in trasferta 2-1 a Bolzano, seguito dallo Spezia che ha vinto 2-0 a Salerno. Con questi risultati, appunto, classifica Pisa 22, Spezia 19, Sassuolo 18, poi c'è un solco: Cremonese, Juve Stabia 14, Brescia 13, Palermo, Reggiana, Sud Tirol, Mantova 12, Bari, Sampdoria, Cesena e Salernitana 11 punti. Questo per quanto riguarda la Serie B. Mentre per quanto riguarda il calcio australiano, è partito il campionato A-League con la prima giornata che ha visto, a proposito di goleade, il 6-1 del MacArthur sul Perth Glory. Di questi 6 gol, 5 sono stati segnati nel primo tempo. Per il resto, risultati diciamo in linea con le aspettative: 1-1 tra Wellington Phoenix e Western United, Melbourne City che hanno vinto 1-0 a Newcastle contro i Jets, Auckland FC contro Brisbane Roar 2-0, 0-0 tra Central Coast Mariners e Melbourne Victory, mentre il derby di Sydney è stato vinto in trasferta per 2-1 dagli Sky Blues con reti di Lolly nel primo tempo e Kilmaua nel secondo. Ascoltiamo l'allenatore degli Sky Blues del Sydney FC, Ufuk Talai.
The derby's always chaotic at the start. It's never always going to be a free-flowing game where one team really dominates, especially away from home, playing at their ground. But I thought we settled into the game. We had some good combinations at times. But the boys dug deep, obviously with Max getting sent off. And I always say to the boys, I think what makes us special is our attitude and mentality, and they definitely showed it tonight.
E queste le parole del tecnico del Sydney FC. Nella prima ora di trasmissione ho accennato al fatto che c'è un campione del mondo che sta per arrivare in Australia. Si parla di Fabio Cannavaro, che sarà martedì a Melbourne, poi mercoledì ad Adelaide, dove visiterà anche l'impianto dell'Adelaide City prima di tornare poi nella giornata di giovedì a Melbourne. Vedremo di intercettarlo laddove possibile nei prossimi giorni.
Insomma, tanto calcio oggi, per una battuta doverosa sui motori in conclusione con il fine settimana che ha visto l'Australia ospitare la tappa del moto mondiale, mentre invece poco fa la Ferrari ha trionfato negli Stati Uniti.
E noi ce la teniamo così in fondo. Sì, Phillip Island nel segno degli spagnoli, con il successo di Marc Marquez su Ducati davanti a Jorge Martin, si è accontentato del terzo posto Pecco Bagnaia, con Di Gian Antonio quarto, Bastianini quinto, Morbidelli sesto nella classifica piloti. Jorge Martin allunga su Pecco Bagnaia, 4,24 i punti dello spagnolo, 404 per per l'azzurro, e poi sì, la Ferrari è andata a vincere a Austin, Gran Premio delle Americhe della Formula 1. In realtà è stata una doppietta Ferrari con Charles Leclerc primo e Carlos Sainz secondo. Per Leclerc si tratta del terzo successo stagionale, del quinto podio nelle ultime sei gare, anche se in quel momento il focus dei telecronisti del canale ufficiale era più sulla sfida tra Verstappen e Norris, che si stanno giocando il campionato del mondo, soprattutto perché in extremis il britannico della McLaren ha subito una penalità che gli è costata il terzo posto. Ascoltiamo il commento, anche appunto con l'esultanza alla fine, di Charles Leclerc.
Lando Norris has a penalty for leaving the track and gaining an advantage. He is 3.3 seconds ahead of Verstappen. It will not be enough. It was all about Max with the sprint. Lando took the pole. Lando's got a penalty. Carlos was the lead Ferrari on the grid. But Sunday is all about Charles. Another masterclass from Ferrari's favourite son. Charles Leclerc wins the US Grand Prix.
And that's my boy, another win.
Let's go.
Mega.
Let's go, that's my boy. Il commento dal muletto Ferrari. E insomma, per quanto riguarda la classifica piloti, Norris non approfitta di questo Gran Premio per accorciare su Verstappen, 354 punti dell'olandese della Red Bull, 297, quindi sono 57 le lunghezze che separano i primi due della classe in questo mondiale di Formula 1, al termine del quale mancano 5 tappe. Formalmente rientra nella contesa anche Charles Leclerc, che di punti ne ha 275, ma insomma dovrebbe sperare che tutti i weekend finissero con il buco come quello di Austin, il Gran Premio delle Americhe di Formula 1.
E su questi numeri dati dal nostro Dario Castaldo, in conclusione vi salutiamo perché stiamo per concludere il programma di oggi, programma che torna invece puntuale domattina alle 8. Da parte mia, Massimiliano Guguri, di Dario Castaldo e tutti noi della redazione di SBS Italia, l'augurio di una buona giornata.
Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.